Ed ora spazio a Modem che ci parlerà di lobby a Palazzo Federale.
Modem.
Alors effectivement, je ne suis pas satisfait de la réponse du bureau.
L'insoddisfazione del senatore socialista neocastellano Didier Berberà.
La situation, vous le savez, est insatisfaisante actuellement, puisqu'il n'y a pas de transparence en matière de lobbyisme.
Non sono un mostro, nemmeno un santo. Il mondo m'ha mostrato com'è.
Insoddisfazione espressa ieri al Consiglio degli Stati per la scarsa trasparenza che regola il lobbismo a Palazzo Federale, un problema già sollevato dallo stesso Berberà nel 2011 con un'iniziativa parlamentare e poi da altri colleghi, Alexander Baumann, UDC, con una mozione per regole di trasparenza anche per gli ex parlamentari lobbisti, l'indipendente Thomas Minder, con un'iniziativa parlamentare per limitare i lobbisti, niente più tessere permanenti e per ogni parlamentare un unico collaboratore personale, e più recentemente dal liberale radicale Andrea Caroni, con un'altra iniziativa parlamentare, bocciata a larga maggioranza dal Consiglio nazionale lo scorso 2 giugno, che chiedeva regole chiare e maggiore trasparenza degli interessi rappresentati per tutti i lobbisti, permanenti, di giornata ed ex parlamentari.
Testa alta e con il petto in cuori.
Una situazione, ha ricordato ieri Didier Berberà, contraddittoria per rapporto, per esempio, alla presenza a palazzo dei giornalisti.
I deputati dicono agli elettori che grazie a loro tutto cambierà.
Contrairement d'ailleurs à l'activité de journalisme qui, elle, est réglementée. Et je ne comprends pas pourquoi il y a deux traitements pour deux professions qui concourent d'ailleurs à ce que le débat soit démocratique. J'estime que l'activité de lobbyiste est importante et revêt de l'intérêt pour le fonctionnement des chambres fédérales et l'adoption des lois fédérales.
Santa è la proprietà, sacro il possesso.
Regole chiare dunque perché, riconosce lo stesso Berberà, anche il lobbismo corretto e trasparente concorre al dibattito democratico in Parlamento ed è importante per il funzionamento delle Camere e l'adozione delle leggi federali. Ma per ora, sotto la cupola di Palazzo, ci si accontenta delle norme deontologiche decise al proprio interno dalla Società Svizzera di Pubblici Affari. Norme che entreranno in vigore il prossimo 1 luglio, in particolare un registro pubblico con l'indicazione chiara dei mandati assunti dai lobbisti, una decisione che andava stretta ad alcuni lobbisti che hanno deciso di lasciare l'associazione, di cui non fa parte circa il 20% dei lobbisti, ricorda ancora Didier Berberà.
Mais simplement, le problème est qu'il y a 20% de personnes qui ne sont pas membres et qui ne sont pas liées par ces règles, ce qui, à mon avis, est quelque chose qui est quand même un peu bizarre dans la mesure où il est important de mettre carte sur table lorsqu'on rencontre des parlementaires fédéraux en disant clairement pour qui on travaille et quel mandat on a pour travailler.
La giustizia di chi ingiusto è.
Da Palazzo Federale un cordiale buongiorno da Giampaolo Driussi e Renato Minoli che ci ha introdotti al tema odierno. Siamo nella sala dei passi perduti, laddove oltre ai giornalisti hanno accesso anche i lobbisti, oggetto in questa legislatura di almeno 4 fra iniziative o interpellanze. I nostri ospiti, che saluto, Ignazio Cassis, consigliere nazionale liberale radicale. Siamo in attesa che arrivi anche Filippo Lombardi, consigliere agli stati PPD. E qui con noi anche Jörg De Bernardi, delegato del Canton Ticino per i rapporti con la Confederazione, una sorta di lobbista istituzionale. Per entrare subito in materia, sono le 8:30 quasi. Ignazio Cassis, lei questa mattina ha già incrociato, è stato avvicinato da qualche lobbista, oltre da Bernardi, è qui vicino a noi.
Non ho ancora avuto delle discussioni personali, ma incrociato costantemente, perché tutti quelli che si muovono qui rappresentano degli interessi in gioco, quindi evidentemente sì. Penso che parlare di lobbismo a Palazzo Federale ci obblighi da prima a definire che cosa intendiamo con la parola lobbista, perché molto spesso viene percepita come una parola negativa, qualcosa di sporco, di brutto, l'attaccato ai soldi, eccetera. Lobbista significa invece semplicemente portatore di interessi di una particolare porzione della popolazione che vengono qui a rivendicarli, e questo concorre al funzionamento del Parlamento. Un Parlamento come quello svizzero funziona grazie al fatto che rappresenta gli interessi di tutte le cerchie della popolazione. Per questo vorrei spezzare una lancia a favore di un utilizzo della parola lobbista non in chiave negativa, ma in chiave assolutamente, come diceva Berbera poc'anzi nella sua intervista, in chiave necessaria al funzionamento al buon funzionamento del Parlamento.
Giro subito questa domanda introduttiva a Jörg De Bernardi: anche lei ha incrociato qualche lobbista, magari qualche collega di altri cantoni?
Effettivamente ho incrociato appena il collega del canton Friburgo che viene una volta a sessione a fare il giro di Palazzo Federale, però a parte questo ho incrociato parecchi politici, e concordo con quanto è appena stato detto dal consigliere nazionale Ignazio Cassis. Lobbismo ai miei sensi, nel senso quando non si è un politico attivo, perché anche i politici sono qui per tutelare, difendere degli interessi, dei valori che rappresentano, lobbismo, almeno quando lo si fa come lo fa un cantone, è per il 99%, dico io sempre, presentare, portare delle informazioni in formato utile, in tempo utile, alla persona giusta, al momento giusto del processo decisionale. Dunque evitare malintesi, lobbismo è evitare malintesi, niente di più.
Bene, siamo sempre in attesa tra l'altro di Filippo Lombardi. Intanto propongo allora di ascoltare cosa dice l'Associazione Svizzera dei Lobbisti, che, come sentito anche nella scheda, dal 1 luglio pubblicherà i nomi dei mandanti, dei suoi affiliati. Il presidente Freddy Müller, raggiunto dal collega Andrea Netzer, spiega il perché di queste nuove regole interne.
È importante sapere che la Società Svizzera degli Affari Pubblici ha discusso da tempo e apertamente del bisogno di maggiore trasparenza, coinvolgendo democraticamente i membri. Dapprima ci siamo interessati alla questione degli accrediti a Palazzo Federale e poi più in generale del bisogno di trasparenza del settore. Con questo sforzo ci aspettiamo un miglioramento della percezione del lobbismo a Berna, in Svizzera e anche in Europa.
Il motivo dei vostri sforzi era dunque quello di migliorare l'immagine e la percezione in generale del mestiere del lobbista.
La nostra associazione ha una buona immagine e viene sostenuta da tutti i settori e da tutti i partiti. Fra i nostri membri contiamo grandi aziende, ma anche piccoli gruppi e ONG. Però, lo ammetto, si parla spesso del lobbismo in negativo quando si parla delle persone che hanno potuto influenzare una certa decisione. Dobbiamo convivere con queste critiche. Noi ci muoviamo in un settore particolare che viene però gestito oggi in modo più professionale rispetto al passato.
Voi dunque puntate ad una professionalizzazione nel settore. Oggi a Palazzo Federale, ad esempio, ci sono molti cosiddetti lobbisti che in realtà non sono dei professionisti.
È vero, se analizziamo i rappresentanti dei gruppi di interesse non ci sono solo membri della nostra associazione, ma anche molti rappresentanti dei cantoni, parlamentari ed ex parlamentari. Altre persone fanno del lobbismo di giornata. Noi speriamo di fornire un contributo al chiarimento con il nostro sforzo di maggiore trasparenza. Si tratta di capire chi agisce davvero come lobbista e per conto di chi.
La vostra posizione comunque è stata criticata. Alcuni membri hanno deciso di uscire dalla vostra società.
La situazione è chiara. Finora ci sono stati 5 membri che hanno deciso di lasciare la nostra società degli affari pubblici. Io capisco certamente le agenzie che scelgono di agire nella più totale discrezione. Ogni lobbista deve decidere se dichiarare i suoi interessi, ovvero i suoi mandanti, o meno. Il conflitto di interessi esiste, non lo neghiamo. Noi, da parte nostra, vogliamo applicare la nuova regolamentazione per un anno, così per capire se sia possibile migliorare l'immagine e la trasparenza di tutto il settore, continuando ad agire comunque in modo discreto e professionale.
Dunque, la premessa, lo abbiamo già detto anche prima, che il lobbismo è legittimo e riconosciuto come elemento naturale della democrazia. Il problema, se c'è un problema, riguarda la trasparenza. Ignazio Cassis, lei aveva sottoscritto l'iniziativa di Andrea Caroni per la regolamentazione del lobbying anche con accrediti specifici. L'iniziativa in questa sessione non ha avuto seguito, ma il tema, lei mi diceva, resta d'attualità.
Sì, esatto, io penso che sia necessario avere Una trasparenza, una chiarezza, chi incontriamo nella sala dei passi perduti, sapere anche chi rappresentano. Tante volte è chiaro, tante volte vengono in modo molto esplicito, dicono sono qui per conto dell'associazione ambientale Greenpeace, parliamo di questo, di quello, qualche volta siamo qui a rappresentare gli interessi dell'associazione degli invalidi, qualche volta rappresento l'economia. Invece qualche volta non è chiaro, qualche volta non si capisce bene. Per noi sarebbe una perdita di tempo minore se sapessimo fin dall'inizio chi rappresenta, perché così posso anche decidere quanto tempo voglio investire nell'ascoltare gli argomenti, magari già li conosco, e quindi in questo senso io avevo sostenuto l'iniziativa popolare di Andrea Caroni, che mi spiace non abbia avuto una maggioranza in Parlamento, perché mi è piaciuto prima la definizione di De Bernardi, il lobbismo è evitare malintesi, e credo che sia davvero importante. Per me è un lobbista, è un informatore molto prezioso. Dico, ma le associazioni ambientali che posizione hanno su questo punto? In 30 secondi mi ha detto tutto e mi permette di risparmiare 2 ore di andare a ricercare in internet che posizione hanno. Ecco, quello che mi piacerebbe, visto che ormai siamo a delle cifre che diventano veramente importanti tra voi giornalisti e lobbisti, giriamo tra 340-350 lobbisti e 180 giornalisti, quindi c'è un mondo di 500 persone che gravida nella sala dei passi perduti a Palazzo Federale. Capite che qualche volta si vorrebbe anche andare alla toilette senza doversi fermare 8 volte a salutare persone e a sentire qual è la posizione su uno specifico tema.
Ecco, tra l'altro Thomas Minder aveva stimato in potenziali 1700 persone fra coloro che possono avere accesso qui a Palazzo Federale. Saluto anche Filippo Lombardi, che nel frattempo ci ha raggiunti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, a suo avviso, lei mi diceva, il lobbismo è un non problema, quantomeno qui a Palazzo Federale. Ci spieghi il perché?
No, io non adesso un non problema, qualcuno lo può percepire come problema, io non lo percepisco come problema, e siccome sono qui già da qualche anno ho anche l'impressione che sia diminuito in questi anni. Qualche anno fa, magari, come diceva Ignazio Cassis, poteva essere difficile arrivare alla toilette, invece adesso ci arrivo benissimo e non mi saluta più nessuno, quindi devo aver perso un po' di influenza. No, francamente mi sembra un non problema. Abbiamo messo alcuni paletti per quanto riguarda appunto gli accessi alla sala dei passi perduti, ai forzimer del Consiglio degli Stati, e gli aspetti positivi sono quelli che ha detto Ignazio Cassis, persone che rappresentano qualcosa ti possono in pochi minuti riassumere una situazione in modo che tu ti faccia un'idea. Io di sotto pressione non mi sono proprio sentito mai.
Ecco, ma il fatto che a scadenze regolari qualche parlamentare sollevi la questione, cosa significa? Che c'è un'insofferenza da parte di alcuni parlamentari o che effettivamente c'è una parte di essi che trovano un problema in questo?
È un problema di fondo del Parlamento. Ogni Parlamento al mondo desidera regolamentare, e la prima cosa che naturalmente desidera regolamentare è se stesso, no? Quindi purtroppo è un male comune. Io ho l'impressione che bisogna regolamentare il meno possibile, bisogna intervenire laddove c'è un vero problema, e un po' la tendenza dei politici ben intenzionati, perché tutti vogliono solo fare il bene, però che ogni cosa si debba regolare mi sembra eccessiva, perché poi se si vuole regolamentare, ci siamo posti la domanda in commissione istituzioni politiche agli stati, bisogna anche mettere dei criteri, chi ha diritto di essere o non essere accreditato, quanti ne possiamo accreditare, 500, 1500, 3000, e se mettiamo un numerus clausus con quale motivazione, a qualcuno diremo di sì e a qualcun altro diremo di no. Questo diventa immediatamente, bisogna creare una burocrazia che decide se qualcuno può o non può essere accreditato, diventa un problema.
Ecco, in questo caso voleva sì, aggiungere
volevo
qualcosa
solo aggiungere la questione che lei ha posto, e cioè un problema da regolare. Non bisogna neanche essere troppo innocenti. In un momento storico come quello che viviamo, dove lobbismo è una parola con connotato negativo, chiunque faccia un atto parlamentare con l'obiettivo di regolamentare è ben visto dai media, quindi fa della buona propaganda a se stesso. Cioè, non dimentichiamo mai che ogni parlamentare ha bisogno di profilarsi, di fare con degli atti parlamentari dei gesti e delle parole vuole che gli diano una popolarità per essere rieletto, quindi c'è comunque questo aspetto di marketing personale che viene cavalcato su dei temi che in un certo momento storico come quello che viviamo vanno di moda, e quello del lobbismo adesso è un tema che va abbastanza di moda.
Ecco, lei mi ha appena dato l'assist per una domanda che avrei voluto porle più in là. La trasparenza riguarda in primis i parlamentari, quali spesso provengono da determinate cerchie di interesse. Io faccio un esempio perché lei è qui presente con noi, le lasciò la direzione della FMH parlando apertamente di un potenziale conflitto di interessi, e in occasione di un suo intervento in Parlamento su un tema sanitario aveva specificato, anche se non era necessario, a che titolo lei si stava esprimendo. Tutto questo dunque in virtù della trasparenza, ma poi bisogna vedere se viene recepita come tale nell'opinione pubblica. A volte non c'è il rischio di suscitare quantomeno diffidenza fra i cittadini.
Ma indubbiamente, d'altra parte non dobbiamo dimenticare quando uno dice io sono qui e rappresento la popolazione. No, io sono qui e rappresento la popolazione che mi ha eletto, naturalmente. Cioè c'è sempre un po' questo mito secondo cui uno rappresenta tutti. Uno non rappresenterà mai tutto. I valori che io porto come liberale non sono quelli dei socialisti, non sono quelli dei verdi, sono dei valori liberali, e questi sono i valori che io rappresento qui a Palazzo. E poi naturalmente con questi valori liberali rappresento anche delle cerchie della popolazione, possono essere quelle dei medici, adesso rappresento quelle delle case per anziani, di quattro assicuratori malattia, della fondazione per la promozione della salute, della misurazione della qualità negli studi medici. Ecco, sono tutti dei legami che io ho di una parte della popolazione che porto qui in Parlamento, e gli altri 245 che sono in Parlamento portano dei loro legami, e questi legami fanno sì che tutti noi assieme rapportiamo qui quasi il 100% della popolazione. Ma naturalmente una persona non potrà mai rappresentare tutta la popolazione, sennò sarebbe un dittatore.
E aggiungo a questo proposito che la lista dei suoi interessi, per così viene chiamata, è pubblicata sul sito del Parlamento come quella lista di ogni parlamentare.
Questo è stato un passo importante già diversi anni fa, quando si è deciso che tutti i parlamentari dovessero essere assolutamente trasparenti e quindi portare nella pagina internet del Parlamento la lista delle associazioni in cui un parlamentare è attivo.
Jörg De Bernardi, da osservatore interno in quanto attivo a Palazzo Federale, ma esterno perché non rappresenta gli interessi privati, che si è fatto della questione. Lei mi diceva prima che era scettico con l'iniziativa Caroni, mi parlava anche effettivamente di un lobbismo sporco che però non ha, se c'è un lobbismo sporco non si risolve così, perché il problema non sta qui nei corridoi di Palazzo Federale.
Effettivamente credo che l'accesso alla sala di passi perduti sia una questione di ordine della casa, di household, non che ha la sua ragion d'essere, l'abbiamo sentito prima, bisogna darsi dei paletti, fissare dei paletti, chi può avere accesso, chi può intervenire, in che maniera, è una questione di ordine così di questi spazi comuni, poter permettere uno svolgimento corretto dei lavori parlamentari. Ma non è il lobbismo quello che si fa nella sala di passi perduti, è solo una piccola parte, e questo credo che i consiglieri qui presenti possano confermare, almeno per il sottoscritto. La parte più importante sicuramente sono gli incontri con la deputazione e il Consiglio di Stato prima della sessione, dunque a Bellinzona, non alla sala dei passi perduti. È vero che avere accesso alla sala dei passi perduti facilita il lavoro, permette di prendere contatto con parlamentari in maniera molto informale, rapida, durante la sessione, ma non è regolando l'accesso alla sala dei passi perduti che si regola la questione del lobbying, è quello che tenevo a sottolineare.
Filippo Lombardi, noi poco fa abbiamo sentito una breve dichiarazione del presidente dell'Associazione Svizzera dei Lobbisti, Freddy Müller. Abbiamo sentito qualcuno nel frattempo già lasciato l'associazione. Associazione che peraltro non annovera tutti i lobbisti che sono affiliati nella misura dell'80% del totale. Allora, lasciando perdere i nuovi regolamenti d'accesso, lei prima ha spiegato, insomma, potrebbero essere ulteriori problemi quantomeno organizzativi, perché non colmare questo, chiamiamolo così, vuoto di trasparenza sui mandati con un nuovo albo, ecco, a livello di Palazzo Federale?
Ma io credo che l'iniziativa della società degli affari pubblici sia positiva. Diciamo spesso, quando siamo ben intenzionati e ci proclamiamo liberali in questo Parlamento, diciamo spesso che preferiamo le soluzioni, le Branchenlösung, no? le soluzioni che vengono dalla base, dalla società civile, dalle associazioni professionali, eccetera, eccetera. E questa credo che sia la risposta giusta, non solo in questo campo, in molti altri. La società civile, le associazioni di categoria sono in grado di darsi delle regole con tutta la flessibilità del caso. caso. È vero, magari in questa associazione c'è solo l'80% dei lobbisti, ma appunto chi non vuole iscriversi perché non vuole seguire l'albo o no, dare le indicazioni che l'albo dell'associazione prevede, si mette già di per sé in una posizione particolare. Avrà dei clienti che preferisce non mettere in mostra su questo albo, ma i parlamentari a questo punto sanno benissimo che è la scelta che lui ha fatto. È una scelta di libertà, è una scelta efficace che costa niente al Parlamento.
Il consigliere agli Stati Thomas Minder in una sua iniziativa parlava di lobbismo esasperato. A questo proposito propongo di ascoltare la consigliera agli Stati socialista Geraldine Savarilla, intervistata Renato Minoli.
Senta, le faccio un esempio. In merito a una legge sulle grandi aziende agroalimentari, diversi miei colleghi hanno ricevuto tante di quelle telefonate, c'erano tanti di quei lobbisti qui al Consiglio degli Stati, che non si poteva nemmeno più passare, non si poteva più lavorare. Eravamo stati espropriati del nostro spazio di lavoro e del nostro luogo di decisione. Io credo che talvolta le autorizzazioni che permettono ai lobbisti di entrare a palazzo sono assolutamente inammissibili e devono essere limitate. Bisognerebbe forse limitarsi alle 2 già concesse a ogni parlamentare. D'altronde il vero lobbismo si fa altrove, si fa all'Hotel Bellevue, allo Schweizerhof.
Il problema maggiore mi sembra allora quello dei lobbisti di professione, quelli dai molteplici mandati e non sempre trasparenti.
Sì, esattamente, ci sono delle persone che vengono con una moltitudine di cappelli differenti che ci propongono questa o quella soluzione, che vengono a difendere svariati interessi. Alla fine questi lobbisti di professione si cerca di evitarli perché si sa che sono animati dal mandato che ricevono e non tanto perché convinti della validità delle loro proposte. Non sono certo i soldi e questo lobbismo professionistico il metodo più efficace per convincere un politico. Io preferisco un rappresentante della società civile che mi proponga un incontro per parlarmi di questo o quel problema, o qualcuno estremamente competente che potrebbe convincermi a votare per una cosa o per l'altra.
Ma non tutto lobbismo è da condannare, anche secondo lei?
Io ho incontrato anche dei lobbisti schierati a destra, penso a Economie Suisse, su certi temi come la formazione e la ricerca, molto preparati e in effetti molto utili. Non bisogna rifiutare per ideologia qualsiasi contatto con persone specializzate in un determinato campo, ma si deve veramente ogni volta ponderare quali sono gli interessi in gioco e salvaguardare in primo luogo e come priorità l'interesse generale.
In primo luogo come priorità.
Filippo Lombardi, lei condivide le considerazioni di Geraldine Savary?
Sì, sostanzialmente sì. Adesso non mi ricordavo di questo episodio della legge che lei cita e di un particolare affollamento. Mi ricordo che nel mio anno di presidenza, diciamo, sono stato 5 anni nel Bureau degli Stati prima di concludere con la presidenza, ci siamo posti diverse volte anche queste domande. Abbiamo semplicemente affinato un paio di regole di comportamento per ridurre l'affollamento nelle anticamere, le 2 anticamere del Consiglio degli Stati. La cosa è stata efficace, devo dire, è bastato poco per ridurre questa pressione fisica che magari è quella a cui allude la signora Savary e siamo stati, io credo che siamo sostanzialmente bene come stiamo adesso.
Ecco, Jörg De Bernardi, dicevamo appunto prima, alcuni parlamentari parlavano di un lobbismo esasperato, Minder ci metteva dentro anche tra l'altro giornalisti e rappresentanti dei cantoni. Ecco, nei suoi rapporti con i parlamentari avverte talvolta una certa insofferenza?
Io cerco nella misura del possibile di non intervenire troppo direttamente su altri parlamentari, ma di lavorare in squadra con la deputazione, a servizio della deputazione e del Consiglio di Stato, i lobbisti, se vogliamo, del Canton Ticino, coloro che portano la lettura di un dato problema politico del Canton Ticino a Berna non è la mia funzione, sono i nostri politici che vengono qui a Berna e il mio ruolo è di sostegno a questi politici. Dunque tento di convincere i nostri politici o informare i nostri politici delle posizioni del Cantone definite dal Consiglio di Stato e poi sono loro che portano, e tra l'altro con grandissima convinzione, c'è un'ottima collaborazione, sono loro che poi tentano di convincere i loro colleghi. Dunque io questa insofferenza cerco di non provocarla lavorando dove posso tramite canali istituzionali.
Lombardi voleva.
Ecco, no, certe volte i colleghi che invocano regolamentazioni più strette mi fanno un po' pensare a quei fumatori che sono favorevoli al divieto di fumo perché almeno così qualcuno gli proibisce di fumare, ma non sono capaci di smettere da soli o di frenarsi da soli. In realtà il parlamentare è perfettamente in grado di proteggersi da solo, non abbiamo bisogno di metterci un corsetto di regole supplementari per proteggerci. Non vuoi sentire qualcuno? Non lo senti, punto e basta. Vuoi sapere quello che ti parla a nome di chi ti parla, glielo chiedi. Se non te lo dice spontaneamente, chiedi, ma lei da chi ha il mandato? Dura 15 secondi e si sa esattamente con chi sa a che fare e perché ti sta avvicinando. Quindi io credo che i parlamentari sono maturi, vaccinati e capaci di difendersi da solo. Basta chiedere, basta chiarire le cose e se uno non vuole sentire il lobbista di turno, non lo sente.
Ignazio Cassis, brevemente sull'evoluzione così del numero dei lobbisti e delle persone che hanno accesso alle aree non pubbliche di Palazzo Federale. Lombardi prima diceva ci sono delle indicazioni stando alle quali il numero di queste persone è in diminuzione. Lei cosa?
Abbiamo grosso modo due categorie, un numero, una categoria di cosiddetti autorizzati a entrare a Palazzo e sono due ospiti che ogni parlamentare può avere, quindi 246 per due, vediamo subito quanti sono, e poi abbiamo e questi sono gestiti dai servizi parlamentari, poi abbiamo una seconda categoria che siete voi, giornalisti accreditati, che sono gestiti dalla cancelleria della Confederazione. Per quanto riguarda i nostri ospiti, quelle due tessere che ognuno di noi può dare, io tra l'altro ne ho data una a una lobbista del Canton Ticino che lavora con Jörg De Bernardi e l'altra non l'ho data a nessuno, quello che si vede è che c'è un'evoluzione numericamente forte tra il 2003 e il 2011 che si stabilizza effettivamente, come diceva Lombardi adesso, ma siamo attorno ai 350, ma quello che è interessante è notare che sono sempre più professionali, prima erano nella cerchia familiari, potevano essere figli, amici, cugini, parenti che venivano a dare un colpo di mano, adesso stanno professionalizzandosi queste persone, diventano sempre più efficaci e questo potrebbe parlare anche a favore di un lobbismo di maggior qualità, quindi di portatori di interessi che nel giro di pochi minuti riescono a chiarire una questione e poi spetta al parlamentare naturalmente decidere se vuol farne tesoro o no.
Certo, però c'era anche qualcuno che sollevava il problema delle dichiarazioni inveritiere. In un'iniziativa si diceva sì, vabbè, io posso presentarmi come collaboratore personale, poi in realtà rappresento gli interessi di qualcun altro, oppure effettivamente dichiaro il vero perché faccio parte di una certa associazione, però in una determinata sessione sostengo un altro pensiero di un'altra cerchia di interesse.
Beh, guardi, noi parlamentari è proprio il nostro pane quotidiano quello di gestire l'informazione, definirne la veridicità e deciderne cosa farne. Sui giornali, alla televisione, alla radio ci viene propinata un'informazione che qualche volta è di buona qualità, qualche volta di pessima qualità, qualche volta vera, qualche volta falsa, e così anche i lobbisti. Noi viviamo in un mondo di bombardamenti di informazione, dobbiamo definire che cosa ci sembra giusto e utile tenere, che cosa invece va scartato, e questo vale anche per i lobbisti naturalmente. A me capita di incontrare, di fermarmi a parlare con delle persone più per gentilezza che per altro, in realtà non mi interessa quello che mi dico, quello che mi racconta, però è una questione di cortesia fermarsi due minuti e altre volte invece, come è stato detto più a ripetizione adesso, mi è preziosissimo, cioè nel giro di pochi minuti mi faccio un'idea su un problema che poi posso ancora andare a verificare io se non ci credo, se ho il dubbio che mi sta raccontando cose mezze vere. Quindi ecco, io direi che veramente siamo tutti adulti e vaccinati, sappiamo che c'è questo pubblico attorno a noi e dobbiamo imparare a gestirlo.
Filippo Lombardi, dunque non mettiamo sotto tutele i parlamentari, a parte il fatto che magari alcuni vorrebbero essere messi sotto tutele, lei ha fatto l'esempio dei fumatori prima.
No, appunto, credo che non sia necessario. In fondo il Parlamento è un po' la piazza del paese e quindi tutti Quindi bisogna evitare che i parlamentari vivano solo nella torre d'avorio, sulle nuvole, solo con le loro idee o magari i loro programmi di partito. Devono sentire, devono sapere cosa succede nel paese. Quindi quello che ci vuole è la trasparenza, sapere naturalmente chi rappresenta cosa, ma ci vuole anche l'equilibrio della rappresentanza. Tanti rappresentanti sindacali, quanti patronali li sentiamo, tanti delle casse malati, quanti dei medici o della farmaceutica o dei pazienti, delle associazioni di pazienti, eccetera, nei vari campi. Quando discutiamo di legge radio televisiva, evidentemente abbiamo dei rappresentanti che ci parlano dei meriti della SSR e qualcun altro che ci ricorda che c'è anche la radio televisione locale e regionale che ha qualche suo piccolo diritto in questo paese. È giusto così, credo che si crea un equilibrio, e alla fine i parlamentari, appunto, che devono essere per definizione flessibili, mentalmente aperti, ricettivi e poi in grado di tirare le somme e di farsi la propria opinione.
Jörg De Bernardi, in chiusura, la figura del lobbista ticinese a Berna, qui mi riferisco anche all'avvocato Michele Rossi in quanto rappresentante degli interessi economici, questa figura è relativamente nuova, allora abbiamo detto molte cose, qual è però il vostro bilancio a tutt'oggi a fronte delle aspettative riposte? Non parlo di risultati ma di relazione appunto con i parlamentari, voi vi sentite ascoltati, sono ricettivi insomma?
Aspetta a me esprimere un giudizio sul mio operato, però credo che, soprattutto perché appunto non è un operato da individuo solo, in solitaria, sono delle cordate e il mio ruolo è quello di cercare di organizzare meglio, di permettere alle figure istituzionali che tutelano, che rappresentano il cantone qui a Berna, di far meglio il loro lavoro. In questo senso è un ruolo di sostegno. Io ho l'impressione, dopo 4 anni, in effetti anch'io mi sono chiesto all'inizio di questo compito se c'era margine di manovra, credo che sia il caso. Fino adesso, almeno io sono molto soddisfatto del compito che ho ricevuto, mi sento un compito appagante, un compito stimolante che mi motiva e in questo senso sono contento del processo e di quanto stiamo portando avanti.
Bene, il nostro tempo di esposizione è scaduto, io ringrazio i nostri ospiti, Ignazio Cassis, Filippo Lombardi, Jörg De Bernardi, Modem torna domani alle 8:25, buona giornata.
Alba Chiara.